Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, la terza parte di Mille Voci. Parleremo dell'Argentina, della passione e del pallone di questa nazione verso appunto il football, il paese del calcio da Maradona a Messi. Dici Argentina e pensi subito, soprattutto dopo il mondiale vinto lo scorso anno in Qatar, e pensi subito appunto al recente titolo mondiale conquistato da Messi e compagno e compagni lo scorso anno in Qatar. Vi ricorderete, una grande, grandissima Argentina e direi anche un meritatissimo titolo di campione del mondo. Il calcio è sicuramente un motivo di orgoglio per un paese che, come scrive Emiliano Guanella nel suo ultimo libro Argentina, la passione, ha sognato in un certo momento della sua storia di diventare una potenza mondiale, ma che si è dovuto poi rassegnare al ruolo di eterna promessa incompiuta. Ma nelle pagine di Guanella non si parla soltanto di pallone, anche perché è impossibile proporre e scrivere un volume sul calcio sudamericano senza raccontare le molte storie, grandi e piccole, di un'infinità di personaggi che vivono in una nazione che, come il Brasile, ama profondamente il football. Insomma, dentro e oltre l'Argentina del calcio e dei tifosi, per scoprire oggi come quel trainante profondo trasporto emotivo della popolazione, quella straordinaria e storica carica passionale verso i colori della maglia albiceleste sono parte integrante dell'identità argentina. E dunque l'Argentina è oggi ovviamente il nostro soggetto principale, l'Argentina però con la sua passione per il pallone. Allora, abbiamo tre ospiti, l'autore del libro che dovremmo avere in collegamento, ci stiamo provando, Emiliano Guanella, che è giornalista, che è scrittore e che è corrispondente, lo conoscete in Sud America per la RSI e per varie testate. Poi abbiamo Stefano Marelli, che è giornalista e scrittore, responsabile della redazione sportiva della regione, e Fabrizio Gabrielli, che è giornalista e redattore della rivista di sport online in rete Ultimo Uomo. Allora, in attesa di sentire, di ascoltare l'autore del libro, che tra l'altro sta facendo una tournée in Italia e anche a Lugano, è stato a Lugano un'altra sera a presentare il suo libro, appunto l'Argentina la passione, ascoltiamo Stefano Marelli e Fabrizio Gabrielli, anche perché Stefano Marelli, mi posso permettere, Stefano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao Antonio.
Ciao Stefano, di dirti e di dire che sei un esperto di calcio sudamericano o un appassionato, un amante, sei molto sensibile, diciamo, alle storie di calcio sudamericane.
Non so se sono esperto, ma sono sicuramente molto appassionato. Il calcio che preferisco è quello sudamericano, specialmente quello rioplatense, entrambe le sponde, quindi sia quello uruguaiano che quello argentino, sì, ecco. Possiamo metterla così, grande passione.
Grande passione verso il calcio argentino, verso il calcio sudamericano. Dicevo prima nell'introduzione che quando si parla di calcio sudamericano inevitabilmente si parla anche di tanto altro, ed è quello forse il bello.
Sì, non si può fare astrazione, specialmente un po' in tutto il mondo, ma specialmente in Sud America non si può fare astrazione dal calcio, dalla passione che suscita, con quello che riguarda invece anche la situazione politica, la situazione sociale, che insomma in quei paesi il calcio spesso è anche valvola di sfogo e consolazione, è un motivo magari di orgoglio nazionale, specialmente in quei periodi storici dove magari l'economia non funziona tanto bene, dove la politica non si comporta tanto bene nei confronti dei cittadini, eccetera. Nei momenti di grande sofferenza sociale in Sud America il calcio spesso possiede un grado di una capacità consolatoria, anche se vogliamo.
Certo, quindi ci sono dei risvolti, diciamo così, di carattere sociologico, di carattere anche socio-economico, inevitabilmente ci sono degli aspetti politici che toccano anche il calcio. Fabrizio Gabrielli, buongiorno anche a te, giornalista e redattore, lo dicevo prima, della rivista di sport in rete Ultimo Uomo, una bellissima rivista di sport. Sei reduce da una nottata piuttosto pesante, giusto, di calcio argentino?
Sì, ciao Antonio, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, nottatina bella croccante. Stanotte ha giocato il Boca Junior, che è l'unico appiglio argentino a questa competizione continentale, la Libertadores, che da un po' di anni è un po' appannaggio delle brasiliane. In semifinale è l'unica argentina che è rimasta e quindi meritava tutto il sostegno. Non è andata proprio come ci aspettavamo e speravamo, però insomma c'è la gara di ritorno.
Se parliamo di calcio sudamericano, che cosa ti viene in mente subito, Fabrizio? L'Argentina, il Brasile, altre nazionali, personaggi, giocatori? Che tipo di storie ti vengono in mente?
Ma guarda, in realtà, Antonio, più che storie, mi viene in mente una propensione a raccontarle, quelle storie, che forse è veramente molto molto peculiare del calcio sudamericano. Il calcio sudamericano rioplatense, come giustamente sottolineava Marelli, soprattutto quello uruguaiano negli anni 50, 60 e poi a seguire quello argentino, ha sempre avuto una grandissima capacità di narrarsi, di lasciarsi raccontare, sfuggendo un po' le dinamiche invece eccessivamente giornalistiche. Lo uso con una connotazione forse un po' dispregiativa, giornalistiche, però quello che voglio dire, insomma, uscendo dai canoni della cronaca, ecco. Il calcio sudamericano ha sempre saputo farsi raccontare, forse perché quella dimensione di realismo magico che ha permeato molta letteratura sudamericana negli anni 60 è in qualche modo insita all'interno della società, all'interno della cultura, all'interno della propria capacità di autorappresentazione del Sud America. E quindi mi ha sempre colpito la maniera in cui è stato possibile raccontarla, in cui si è autoraccontata con autori che hanno insomma scritto di calcio e che ci hanno anche un po' insegnato a scrivere di calcio. Se mi dici calcio sudamericano, a me la prima persona che viene in mente è Eduardo Galeano, che ha scritto di molte altre cose, ma che proprio perché ha scritto di molte altre cose era bravissimo a scrivere di calcio.
Galeano e Galeano e Osvaldo Soriano anche.
E Osvaldo Soriano, forse però Galeano nella maniera di raccontare la società, no? che sa in qualche modo essere veicolata e autoraccontarsi attraverso il calcio. Galeano una volta in un'intervista ha detto: io non capisco perché nei libri di storia del secolo Novecento, quando si parla di Sud America, non si nomina mai il calcio, che invece è sempre stato un filo trainante e forse anche un grimaldello interpretativo importante.
Certo, quasi un denominatore comune. Emiliano Guanella, ti abbiamo trovato, buongiorno, ciao, giornalista e scrittore, corrispondente in Sud America per la RSI e per le varie testate, personaggio conosciuto, personaggio che, Emiliano, sei in tournée in Italia a presentare il tuo libro, appunto Argentina, la passione, da Maradona a Messi, tutto bene?
Buongiorno, certo, buongiorno Antonio, il paese del calcio da Maradona a Messi, Gemma Edizioni, tutto bene, abbiamo fatto diverse serate a Roma, a Napoli, anche a Lugano, una serata molto bella organizzata dalla città di Lugano con l'ambasciatore argentino in Svizzera, con l'OSI, organizzata dal Dicastero Sport della città di Lugano e poi a Milano stasera, ultima data in Brianza di Mercate, e questa possibilità che ti dà il calcio di attraversare la società sudamericana è molto importante. C'è un grande scrittore di Rosario, la terra di Messi, ma anche di tanti altri calciatori, Roberto Fontanarrosa, che quando è morto Maradona, cioè prima ancora che morisse Maradona, diceva: Diego, non mi importa quello che hai fatto con la tua vita, mi importa quello che hai fatto con la mia, con la nostra vita. E questo è il potere del calcio, la capacità di dare delle emozioni e di essere incollante. Questo libro racconta di questo, per questo ho voluto dire, l'ho voluto intitolare Argentina, virgola, la passione, perché più che un libro che racconta ovviamente l'epopea di Messi in Qatar, un mondiale pieno di significati, perché il mondiale che arriva dopo 36 anni di digiuno della selezione, il primo mondiale che l'Argentina gioca senza Diego Armando Maradona in vita, e l'ultimo mondiale di Lionel Messi, insomma già queste tre caratteristiche di questa vittoria la rendono mitica. Però al di là di questa storia c'è anche la storia di tifosi appassionati di calcio, che fa capire come il calcio è un tessuto sociale, fa parte del bagaglio dell'esperienza familiare, di quello che un padre trasmette a un figlio, fa parte della storia di ciascuno degli individui che vivono il calcio, uomini, donne, giovani, anziani, ricchi e poveri. Il calcio è trasversale sul Rio della Plata, in Argentina, e il calcio fa parte dei migliori ricordi della vita di una persona, non solo della vita di un tifoso, proprio della vita. Un argentino, quando pensa i momenti più belli della vita, pensa quando è nato un figlio, ma pensa anche la prima volta che è nata la Bombonera, o quando il papà l'ha portato al Monumentale. Di questo, di passione, parla questo libro.
Emiliano, prima Stefano Marelli diceva il calcio per l'Argentina, ma diciamo per il Sud America, è anche una valvola di sfogo, ha questa capacità, ha usato una bella espressione, questa capacità consolatoria. Quanto sei d'accordo?
Allora, io sono stato molto d'accordo ovviamente, ma è più di una valvola di sfogo, è l'immagine che uso molto nel libro, è un'immagine che non è mia, ma mi è stata detta da molta gente che ho intervistato quando sono stato a dicembre e prima della finale dei mondiali inviato per RSI, e mi diceva: l'Argentina sta vivendo un deserto, l'Argentina è un paese, io lo racconto nei servizi che faccio per il telegiornale, quando parlo di politica e economia, sta vivendo una delle peggiori crisi, una delle tante, ma forse una delle peggiori crisi della sua storia, inflazione al 120%, già questo fa capire, ogni mese i prezzi in Argentina aumentano del 10%, i prezzi delle cose che si comprano al supermercato, degli affitti e via dicendo. Ecco, e poi c'è una divisione politica tremenda, fra 20 giorni si vota, l'Argentina è spaccata. Gli argentini mi hanno detto: in questo deserto di contrasti, di crisi economica, noi ci siamo messi fortunatamente, felicemente, in un'oasi, un'oasi in cui ci siamo trovati felici, ci siamo trovati uniti e ci siamo trovati tutti con uno stesso obiettivo. Attenzione, perché io combatto sempre una certa visione Europa centrica di pensare che quando uno è appassionato di calcio in realtà è uno sciocco che pensa al pane circo. No, nessun argentino pensava e pensa che la vittoria in un mondiale può sconfiggere l'inflazione, però tutti dicevano: che bello, per la prima volta dopo tanto tempo che siamo qui felici, pensando ad altro, pensando a una cosa molto importante e tutti uniti. C'è una frase bellissima del tango, che è la frase del tanghiero, del ballerino di tango che torna a casa alle 7 di mattina dopo aver ballato tutta la notte e deve farsi una doccia per andare a lavorare, stanchissimo, dice: cosa importa, quién me quita lo bailado? Cioè, chi mi toglie la notte che ho fatto ballando, la notte che mi sono divertito, anche se sono stanco, anche se probabilmente a mezzogiorno io butterò la testa sul computer e dormirò in ufficio, insomma, chi li toglie l'Argentina? Agli argentini questa felicità che hanno vissuto. Un po' questo è il senso di questo mondiale e anche di questo libro, in fondo.
Certo, è interessante, Stefano Marelli, perché spesso noi in Occidente, quando pensiamo al calcio sudamericano, alle nazioni sudamericane, diciamo e pensiamo: beh, loro hanno il calcio, sì sì, è un divertimento, è un passatempo, e spesso dimenticano i problemi che hanno, che sono problemi gravi, insomma, a livello strutturale, a livello politico, a livello proprio anche di democrazia, spesso in certe nazioni. E quindi c'è sempre un po' questo: beh, col calcio loro poi dimenticano, no? Loro sono realisti, sanno che comunque ci sono grossi problemi.
No, no, senz'altro, come diceva Emiliano, non è che il calcio poi fa dimenticare la triste realtà delle cose, però può in un certo senso aiutare, il modo con cui viene vissuto il calcio in Sud America, ma nella fattispecie in Argentina, è molto, molto diverso da come viene vissuto in Europa. Già prima è stato detto che da noi c'è un po' un atteggiamento piuttosto snob, no? Si pensa, specialmente fra gli intellettuali, c'è spesso questa idea che per essere intelligente per prima cosa non deve piacerti il calcio, no? In Europa questo atteggiamento c'è sempre stato, tant'è che nelle opere letterarie è rarissimo che il calcio occupi un certo spazio, cosa che invece succede in Argentina o in Uruguay. Sono stati citati prima Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, Galeano, ma ce ne sono altri che sono letterati veri, che non hanno mai avuto vergogna di sporcarsi le mani andando a raccontare anche il calcio, o mettendo il calcio, facendolo diventare tema principale delle loro opere letterarie, proprio perché in quanto così vicino all'umanità era ed è ritenuto un tema comunque degno di essere trattato. Da noi è un po' diverso, c'è ancora questo atteggiamento un po' squalificante nei confronti del calcio. Ma di questo libro di Emiliano volevo dire una cosa: che mi è piaciuto moltissimo il fatto che lui proprio abbia fatto parlare almeno per le 5 o 6 grandi squadre, più grandi squadre argentine, ma anche per altri, anche per club minori, abbia fatto parlare proprio persone che raccontavano una propria storia personale, familiare, una storia intima, spesso tirando in ballo i genitori, i nonni, eccetera, importantissime storie familiari che hanno un legame con il calcio. Questo appunto per ribadire ancora una volta quanto la passione, il tifo, l'appartenenza a un certo club piuttosto che a un altro in Argentina abbia una importanza molto maggiore che non da noi, anche se qui c'è gente scalmanata, stratifosa, ma è raro trovare testimonianze di questo genere.
E questo certo è molto interessante, proprio il fatto di come lo vivono, di come si tramanda anche questa passione, di come si trasmette di generazione in generazione. Allora ci potete scrivere allo 076 321 11 13, Argentina, la passione, il pallone, il paese del calcio, ma non soltanto, lo stiamo dicendo, lo stiamo raccontando con Emiliano Guanella, Stefano Marelli e Fabrizio Gabrielli, il paese del calcio da Maradona a Messi. Fabrizio Gabrielli, allora spesso si va avanti un po' per luoghi comuni quando si parla di calcio sudamericano, perché abbiamo, diciamo così, dei modelli, e sono dei modelli che per noi sono sempre quelli. No, nel frattempo anche il calcio sudamericano è cambiato, sta cambiando, e quindi dobbiamo anche noi imparare ad immergersi in quella realtà, ad immergerci in quella realtà con, diciamo così, occhi diversi rispetto ad un tempo.
Beh sì, oddio, non è che sia cambiato poi in realtà così tanto, diciamo che è sempre più o meno calcisticamente il Sud America è sempre stato un po' il serbatoio europeo, e quindi la visione che ci abbiamo anche...
Fabrizio, scusami, io però pensavo al modo di giocare, se pensi al Brasile del 1982 e pensi al Brasile di oggi, pensi all'Argentina di 30 anni fa, l'Argentina di oggi, diciamo così, che si sono molto europeizzati, sì, nell'intendere, diciamo così, la tattica, il gioco e l'organizzazione in campo.
Sì, e anche no, nel senso l'Argentina per esempio in Scaloni ha ritrovato proprio esattamente quello che andava cercando e che forse aveva un po' perso, no? Quella famosa la nuestra, cioè quella maniera di giocare, dando un po' anche lo spazio poi all'interpretazione personale e al talento e all'estero. È stata un po' una rivoluzione sessantottina nel calcio argentino, quella di rimettere al centro il talento principale. Poi è chiaro, se parliamo di calcio sudamericano, sì, e lo estendiamo più ad ampio raggio in Brasile, c'è stata tutta una grossa invece evoluzione o involuzione, dipende dai punti di vista. È chiaro che la commistione fra stile di gioco europeo e sudamericano si è molto mescolata, e forse anche in quegli atti di resistenza culturale va ricercato il vero valore del calcio per i sudamericani, l'emotività, il trasporto mistico, il credere nelle coincidenze, il credere nelle intersezioni astrali. Credo che poi alla fine sia quello lì che lo rende sempre così affascinante.
Certo, e fa specie, guardando adesso al calcio che si gioca in Arabia Saudita con tanti campioni, vedere la differenza proprio di passione, di cultura, di trasporto emotivo, di carica anche, che c'è in Arabia Saudita, e si capisce che lì il prodotto è artificiale rispetto invece ad un prodotto comunque sempre autentico, come quello argentino, come quello brasiliano. Fabrizio.
Ah no, quello senza dubbio. Io quando vedo il calcio saudita mi viene sempre in mente un bellissimo racconto di Bioy Casares, che scrisse insieme a Borges quando prendevano il nom de plume di Bustos Domecq, che si chiama Esse est per cipi, che è un racconto che non so se in Italia è arrivato nella traduzione italiana, ma di fatto raccontava esattamente questo, cioè la scoperta che il monumental Vespucio Liberti, lo stadio del River, in realtà non esistesse, e che tutto il calcio fosse una grossa messa in scena ad uso e consumo del pubblico. È evidente che poi a livello globale la passione per il calcio si sia espansa, però è anche una questione genetica. La maniera che hai di viverla, la maniera che hanno di viverla in Argentina è rimasta quella a prescindere dai grandi nomi. Oggi in Argentina, nel campionato argentino, non ci sono questi grandissimi nomi, e se ci sono dei giocatori talentuosi, dei giocatori affascinanti, ci restano sei mesi, un anno al massimo, magari senza neanche raggiungere una piena maturità. Mi viene in mente Julian Alvarez, ma anche Facundo Buonanotte, che è un giocatore del Rosario Central, che ha giocato sei mesi, un anno forse, nella Serie A argentina, prima di poi essere in qualche modo espogliato dal calcio europeo. Quel senso di appartenenza, quella passione a prescindere, quella passione per il gioco, prima che per i nomi e per il business che ci gira intorno, è chiaramente una prerogativa che forse noi italiani non riusciremmo a mantenere. Se la Serie A continuasse a essere spogliata, non la vivremmo con la stessa passione con cui continuano a viverla in Argentina.
Difatti questo è il tema, Emiliano Guanella: riuscirà l'Argentina, ma penso anche al Brasile, riuscirà l'Argentina a mantenere, diciamo così, quel fascino attorno e dentro il calcio in un mondo in cui, in un mondo diciamo sportivo, ma soprattutto in un mondo del football sempre più globale, dove le mescolanze sono diciamo così all'ordine del giorno e dove il via vai di giocatori da un continente all'altro è praticamente quotidianità, insomma, si va dove ci sono più soldi, dove ti offrono di più. Allora, questa poesia del calcio sudamericano resterà tale, riuscirà a resistere?
Beh, nessuno può prevedere il futuro, però tutto lascia indicare che sì, soprattutto in Argentina, perché agli intellettuali che credono che il calcio è una cosa astratta dalla società o troppo volgare, troppo bassa per essere trattata. Io ricordo per esempio che nel 2001-2002, piena crisi argentina, l'ultima bancarotta dell'Argentina, ce la ricordiamo tutti, insomma, io l'ho raccontata molto per il nostro pubblico, quando cinque presidenti si susseguirono in due settimane alla Casa Rosada, quando i conti correnti venivano bloccati, i club sociali deportivo, perché una cosa importante che sto ricordando in tutte le presentazioni che sto facendo, in Argentina i club non hanno un padrone, sono società di azionariato popolare che hanno dei soci tesserati che ogni quattro anni eleggono un presidente. Poi ovviamente c'è molta corruzione, c'è la violenza nel calcio che racconto nel libro, insomma non è tutta una geografia, però quei club sociale e deportivo, soprattutto quelli di barrio, cioè dei quartieri, piccoli club che magari seconda, terza, quarta categoria, quarta divisione, aprirono le loro porte e lì si organizzarono mense popolari per dar da mangiare alla gente che non riusciva a mettere insieme un pasto e una cena. Si organizzò il trueque, cioè il baratto, la gente andava magari con dei vestiti, volendoli scambiare per del cibo e via dicendo. Sono diventati un tessuto, un parte del tessuto sociale, e non sono estranei a quello che succede intorno alla società. Antonio, se mi permetti, parlando di passione e giustamente parlando dell'importanza della tessera del club, cioè dell'appartenenza, proprio in un minuto ti racconto la storia di Ariel. Ariel è tifoso del All Boys, che è una squadra, non è il Newell's All Boys di Rosario, che è una squadra molto importante. All Boys è una squadra di periferia di Buenos Aires, che la cosa più grande che ha fatto è andata 5-6 volte in Serie A, non ha mai vinto nulla. Il 13 novembre del 2015 Ariel Pfeiffer varca le porte della sede sociale della sua squadra del cuore, il club atletico All Boys a Floresta, Buenos Aires, con un'ecografia in mano. È la prima ecografia di suo figlio, sua moglie incinta di 5 mesi. Ariel si impunta davanti all'impiegato addetto al tesseramento con una richiesta precisa: vuole che il feto abbia già il suo numero di socio. Ci vuole una buona mezz'ora e una grande pazienza da parte del suo interlocutore perché Ariel si convinca che la cosa non si può fare. Può diventare socio abbonato solo chi è già nato, e poi meglio non inventare cose nuove, potrebbe portare sfortuna al buon esito della gravidanza. Fidel Pfeiffer nascerà il 26 marzo del 2016. Con una settimana di vita Ariel lo porta al club e questa volta al neonato fanno l'agognata tessera. Insomma, io quando Ariel mi ha raccontato questa storia, io ho sorriso e ho goduto della bellezza di questa mezz'ora con il tifoso che dice: no, ma lui è già una persona, è già, deve essere già socio della mia squadra. Questo è il calcio. Ridurlo a un fenomeno di esagerazioni, di fanatismo, senza capire l'ideale di fratellanza, di solidarietà, di unione e anche di appartenenza a stessi valori è molto riduttivo, è molto anche stupido. In fondo raccontare la passione degli argentini per il calcio è anche un po' descrivere la maniera degli argentini di intendere la vita, perché quella stessa passione gli argentini lo mettono nella politica, nelle discussioni sull'economia, nelle discussioni sulla musica, nelle discussioni se è meglio un tango cantato dal polacco Goyeneche o da Carlos Gardel. Insomma, è un popolo appassionato, e quando la passione ti muove a fare delle cose, anche nella sua esagerazione, insomma, è un fenomeno che va raccontato sotto tutti i punti di vista, letterari, sociologici, sportivi, economici. Cioè è un fenomeno da ammirare, perché la passione in fondo è il motore che ci rende vivi.
Certo, c'è anche poi, come si diceva prima, anche una storia dietro e dentro tutto quello che riguarda il calcio argentino. Tra l'altro si parlava prima di Arabia Saudita, e tu dedichi un capitolo all'Arabia Saudita, la grande paura, scrivi.
Beh sì, perché questo mondiale è stato molto paradossale, perché è un mondiale tanghero. Il tango è un pensiero triste che si balla, si dice a Buenos Aires, e il tango racconta molto della nostalgia, del fatto di non avere più i sapori di casa. L'Argentina è una terra di immigrati, tantissimi immigrati europei, italiani, ticinesi, svizzeri, che sono andati, e il tango sempre è un filo nell'indecisione della vita, cioè non sei mai sicuro del tango. Il movimento del tango è improvvisazione, e nell'improvvisazione si fa bellezza e sempre unità. E l'Argentina inizia il mondiale nel peggiore dei modi possibili, perde con l'Arabia Saudita. E quindi iniziano molti giornalisti, colleghi argentini, a dire: ecco, un'altra volta, per l'ennesima volta ci fregheranno, per l'ennesima volta non riusciremo a fare nulla. E invece quella sconfitta dà una forza incredibile, perché poi ogni partita, come si dice retoricamente, ogni partita diventa una finale, bisogna vincere le altre due. Dà la possibilità a Scaloni anche di fare dei cambi di formazione. Scaloni ha molto coraggio, perché non schiera mai la stessa formazione, e ha molta leadership, perché riesce a far convincere la rosa dei suoi giocatori che lui fa questo per il bene collettivo. Non ci sono quelle claque, quei gruppi che si lamentano, oppure le prime donne e via dicendo. Ovviamente c'è Messi, ma io l'ho detto nelle presentazioni, non credo di aver detto una cosa sbagliata: se Messi avesse giocato molto male, molto molto male, Scaloni non avrebbe avuto difficoltà nemmeno a togliere Messi dalla rosa. Insomma, quella sconfitta con l'Arabia Saudita dà il motore per la cavalcata impressionante fino alla grandissima finale, forse la più bella della storia dei mondiali, e la terza, cioè il terzo titolo mondiale.
Certo, la più bella è anche la più equilibrata, la più tirata. Emiliano, poi ovviamente si è vissuto il mondiale anche, ma già anche prima, su questo paragone continuo tra Maradona e Messi, insomma, che è sicuramente un elemento, diciamo, costitutivo del calcio argentino degli ultimi 50 anni.
Esattamente, ma è una domanda che ci facciamo molto più noi rispetto agli argentini. Cioè, gli argentini, è una domanda: è meglio Maradona Messi? Sì, qualcuno magari ti può rispondere, ovviamente, però è come è una domanda che è sbagliata in sé, perché Maradona va molto oltre il grande giocatore, il grande campione. Cioè, la differenza fondamentale, Messi nella prima intervista che dà a Cardo con il trofeo, la Coppa del Mondo in mano, ancora nello stadio, la dà alla televisione pubblica argentina, gli si chiede: Leo, cosa vuoi fare adesso? E Messi dice: voglio andare in Argentina a festeggiare con la mia gente. Ricordiamo, 5 milioni di persone a Buenos Aires in piazza il martedì, due giorni dopo la finale. Non era mai successo nella storia tanta gente in piazza per festeggiare, senza nemmeno un morto né un ferito. Cioè, fu una cosa incredibile, una grande festa collettiva. E poi Messi dice: voglio festeggiare con la mia gente, voglio andare in Argentina per portare la Coppa ai tifosi, ma poi voglio andare a casa mia, a Rosario, con mia moglie Antonella, a bere mate al sole e a riposare. Insomma, questo ti fa capire la straordinaria anormalità di Messi, e nel suo essere assolutamente normale. Messi ha vissuto 15 anni a Barcellona, non parla una parola di catalano, è profondamente argentino, ha sopportato critiche ingiuste per moltissimi anni, già da 3 anni, insomma, lui l'unica cosa a cui interessava era vincere con l'Argentina, e vince sia la Coppa America che il Mondiale. Entra nel cuore degli argentini, finalmente anche i più scettici dicono: no, ci ha regalato un Mondiale. Però attenzione, Maradona entra in un'altra dimensione, Maradona entra in dimensione di un un eroe nazionale, un padre della patria in qualche modo, e soprattutto Maradona ce lo ricordiamo tutti per le cose straordinarie che ha fatto durante la sua carriera, ma ce lo ricordiamo tutti per tutto ciò che ha fatto anche fuori della sua carriera. Nel libro cito una frase di Maradona velocissimo durante una conferenza stampa quando era allenatore dell'Argentina, e l'Argentina quasi non si qualificava per i mondiali in Sudafrica del 2010, poi ci furono girone, cioè due partite di qualificazioni mitiche, quelle con il gol di Palermo contro il Perù e poi la vittoria in Uruguay. Però un giornalista chiese a Maradona: insomma, siamo sull'orlo di non qualificarci, i tuoi giocatori sentono la pressione per queste due partite così importanti? Maradona, tecnico della nazionale argentina, dice: no, i miei giocatori non sentono la pressione. La pressione in Argentina ce l'ha un padre di famiglia che esce alle 4-5 di mattina da casa e non sa se riuscirà a guadagnare sufficiente per dare da mangiare ai suoi figli. Quella è la pressione. Noi abbiamo responsabilità, che è un'altra cosa. Insomma, queste erano le frasi maradoniane e la capacità di Maradona di essere personaggio molto oltre e molto più in là rispetto alle cose favolose che ha fatto in campo.
Certo, Stefano Marelli, dal campo alla penna, alle pagine, alle parole, è straordinario anche quanto alcuni scrittori, alcuni personaggi argentini siano riusciti e riescano a raccontare il calcio con grande libertà di pensiero, quella libertà di pensiero, di ricordare anche di giocare e soprattutto con quelle capacità narrative che sì ti portano in campo e sui campi, ma che vanno ben oltre. Io uno dei libri più belli che ho letto, di libri di sport, è di Jorge Valdano, Il sogno di Footballandia. Non so se l'hai letto anche tu, Il sogno di Footballandia, è un bellissimo libro. E tra l'altro Jorge Valdano è davvero un personaggio, ex calciatore, ex campione, ma un personaggio davvero capace di trascinarti con i suoi ricordi e con i suoi racconti in tante dimensioni.
Sì, sì, Valdano fra l'altro rappresenta una delle rarissime eccezioni di calciatori che poi si sono messi a scrivere libri e li hanno scritti veramente di proprio pugno, non bene. Come capita, e li ha scritti molto bene. La maggior parte dei calciatori quando si mette a scrivere un libro si appoggia normalmente su giornalisti o scrittori. Valdano era un personaggio già molto diverso dai suoi compagni già ai tempi in cui giocava, si è sempre interessato di arte, di letteratura, di cinema, eccetera. Ed è, avendo vissuto il calcio dall'interno e a livelli altissimi, è una voce degna di grandissimo rispetto, proprio perché ha vissuto tutto in prima persona e poi l'ha saputo raccontare anche molto bene. In questo senz'altro avrà aiutato anche il fatto di essere sudamericano, argentino. Prima si parlava di realismo magico, tu adesso hai detto come molti scrittori sudamericani abbiano questa capacità di arricchire con molta magia i propri racconti anche quando si parla di calcio. Mi vengono in mente un paio di racconti lunghi di Soriano, Quartieri d'inverno e Mai più pene Neoblio, in cui si parla spesso di politica e già nella politica ci sono scene veramente molto curiose, al limite del surrealismo. Ci sono schieramenti politici opposti che si scambiano fucilate e ognuno dei due schieramenti sostiene di essere più peronista di quell'altro, no? Fantastico, si odiano a morte e si contendono la paternità di un maggior peronismo rispetto all'avversario. Sono queste componenti molto, molto magiche, disincantate se vogliamo, che anche se si sta raccontando di realtà crude, di realtà insomma anche molto difficili da vivere.
Certo.
La politica in Argentina non è mai stata una cosa facilissima.
C'è questa magia.
C'è questa capacità di
quasi fanciullesca questa disillusione verso un mondo che è un mondo fatto di ideali sani, e che traspare ad esempio appunto dalle pagine di Jorge Valdano, il sogno di Footballandia. Fabrizio Gabrielli, beh, inevitabilmente si parla di Argentina, di calcio sudamericano, ma si deve parlare anche di Brasile. Quali denominatori ci sono, denominatori comuni fra il tifoso brasiliano e il tifoso albiceleste, della maglia della nazionale albiceleste?
Sì, ma mi viene pensato che forse il tratto probabilmente al momento più discriminante in assoluto è l'entusiasmo. Il tifoso brasiliano, soprattutto per quanto riguarda la nazionale, fino quantomeno al mondiale, ha un po' sofferto il fatto che si fosse abbandonata quella naivete fanciullesca di cui parlavate prima, che poi si traduce gioco forza in campo. Questo arroccarsi, questa ricerca del tatticismo esasperato non è molto piaciuto. È chiaro, la passione e il senso d'appartenenza tanto in Brasile quanto in Argentina si somiglia, perché nasce da radici comuni. È chiaro che in questi paesi, con un forte tasso di immigrazione, il riconoscimento identitario, l'appartenenza a una squadra è stato chiaramente anche un collante sociale fondamentale dal quale non si può prescindere. Adesso in Brasile, negli ultimi anni soprattutto, c'è regnato piuttosto prepotentemente un entusiasmo che è stato dettato anche dal forte investimento che è stato fatto nel calcio brasiliano. Si sono portati nomi importanti, si è fatto un lavoro che mira insomma alla supremazia, territoriale all'interno del continente. C'è una forte demarcazione violenta, forse più di quanto non ci sia in Argentina, ma in fondo c'è sempre quella volontà di rappresentarsi, di autorappresentarsi come popolo, e di ritrovare nel calcio e nella spensieratezza del calcio e del talento applicato al campo di gioco quella leggerezza che forse invece i contesti politici e sociali nei due paesi hanno un po' smorzato.
Certo, pur rendendo comunque, pur essendo anzi sempre consapevoli, in questo caso gli argentini ma anche i brasiliani, dei problemi sociali, politici, economici, geopolitici che attanagliano le loro rispettive nazioni. Emiliano Guanella, qualcuno ha detto: ma adesso l'Argentina ha vinto l'anno scorso in Qatar e per 30 anni, 40 anni sono a posto, insomma, non hanno più bisogno di vincere. È così oppure l'appetito viene mangiando? L'argentino, diciamo, il tifoso argentino vorrà continuare a vincere e soprattutto pretenderà sempre di più dalla propria nazionale?
Beh, sì, la risposta è ovvia, sì, cioè l'argentino già pensa alla quarta e soprattutto si inizia a pensare al miracolo, cioè al miracolo che Messi possa fare un nuovo mondiale. Messi ha scelto di andare a vivere a Miami per varie ragioni, a livello di contratto prende molto meno a Miami di quello che gli avevano offerto in Arabia Saudita, però ha scelto di andare a Miami. Poi ci sono, c'è tutto ciò che va al di là del contratto, le percentuali sulle partite trasmesse del campionato americano, però lui ha anche detto: a me è un posto dove posso essere tranquillo, dove i miei figli possono andare, possono camminare, andare a scuola, è un posto molto latinoamericano, Miami è la capitale latinoamericana degli Stati Uniti ed è molto importante per il calcio, il famoso soccer, il calcio statunitense, che varie volte è stato cercato e varie volte si è cercato di lanciarlo come sport negli Stati Uniti e non è mai stato un grande successo. Questo, i prossimi mondiali sono soprattutto negli Stati Uniti, poi con alcune partite anche in Messico e in Canada, però ci sarà la Coppa America il prossimo anno, quindi Messi sicuramente giocherà quella Coppa America, l'Argentina la vuole vincere, degli Stati Uniti, e poi insomma non ci sono limiti alla provvidenza, nel senso che gli argentini sperano davvero che Messi possa continuare. Bisogna dire che in questo momento Messi a Miami gioca molto bene, cammina e poi prende la palla e fa dei gol favolosi, ma anche nell'ultima partita in casa delle eliminatorie contro un Ecuador, che è una squadra molto forte, probabilmente la terza forza in questo momento in Sud America, la partita è stata risolta con una punizione magistrale di Messi. Quindi sì, per rispondere alla domanda, Antonio, sì, gli argentini sperano di vincere ancora, sono già proiettati verso il prossimo mondiale, ma soprattutto, questa è una cosa importante, gli argentini non dicono abbiamo vinto i mondiali, gli argentini dicono per 4 anni noi siamo campioni del mondo. Oggi a Buenos Aires i bambini che festeggiano i loro compleanni non hanno la torta con le candeline, si mettono una vestaglia nera, alzano una coppa di cartone e simulano il momento in cui Messi ha alzato in Qatar la Coppa del Mondo. Cioè gli argentini vivono i 4 anni di laureati campioni del mondo come siamo campioni del mondo. Questo è il sentimento.
Una festa duratura. Un'ultima domanda a tutti e tre, perché poi dobbiamo chiudere. A parte Maradona e a parte Messi, secondo voi qual è il giocatore più rappresentativo del calcio argentino di oggi e di ieri, Emiliano? A parte Maradona e Messi.
Vabbè, io insomma, la mia passione per il Boca dice che Juan Román Riquelme è stato un grande calciatore, ma ce ne sono tantissimi, è difficile. Mentre invece dico, stiamo attenti a quella coppia favolosa che sono Julian Alvarez, che sta facendo molto bene con Guardiola al Manchester City, e Enzo Fernandez. Su di loro si formerà la prossima selezione, si è già formata, ma si formerà ancora di più una selezione forte.
È la nuova generazione. Stefano?
Ma sono anch'io tifoso del Boca, ma citerò dei nomi che appartengono alla storia del River, del River quello glorioso degli anni 40 e dei primi anni 50, la famosa macchina del River, quella di Loustau, La Bruna e Pedernera, che sono stati campioni assolutamente fantastici, forti in campo, e che loro stessi poi sono entrati nell'immaginario collettivo argentino, anche se diciamo l'Argentina in quegli anni o nemmeno partecipava ai mondiali, o quando vi partecipava non faceva granché bella figura, quindi non si sono mai laureati campioni, ma sono personaggi che hanno segnato veramente un'epoca ora lontanissima, ma per non parlare sempre di Maradona e Messi o del Fideo Di Maria, che è il mio giocatore preferito degli ultimi anni, ma citerò la macchina del River, insomma.
Bene, Fabrizio Gabrielli, velocissimamente.
In extremis Emiliano mi ha bruciato il Fideo Di Maria, sul quale volevo effettivamente puntare tutte le mie fiche, non fosse altro perché probabilmente la compresenza a livello di epoca di Lionel Messi ci ha un po' offuscato la percezione di questo giocatore, che invece è stato davvero un'incarnazione di tutti i principi del calcio argentino e del quale continueremo a godere ancora per un paio d'anni, quindi magari al mondiale americano, nordamericano, non ci sarà Lionel Messi, però potrei esserci ancora il Fideo a prendersi qualche soddisfazione.
Vediamo, speriamo non il Fideo della Juventus dell'ultimo anno. Io dico Batistuta e Tevez, ma così mi vengono in mente questi due nomi per la carica anche, e torniamo alla carica emotiva che davano quando erano in campo. Argentina, la passione, il paese del calcio, da Maradona a Messi, libro di Emiliano Guanella, un bel libro che parla di calcio, ma non soltanto di calcio, edito dalla Gemma Edizioni, giusto? Emiliano, la Gemma Edizioni, sì, giusto, quindi leggetelo, compratelo, vale veramente la pena. Si parla di calcio, ma si parla soprattutto di tante altre storie. Grazie Emiliano Guanella, grazie a Stefano Marelli e grazie a Fabrizio Gabrielli per essere stati con noi oggi, per aver parlato di Argentina, della passione per il pallone di questo paese, del calcio, da Maradona a Messi, ma non soltanto di calcio, abbiamo parlato anche di tanto altro, perché l'Argentina è anche tanto altro. Grazie agli ospiti di oggi, la linea subitissimo a Fabrizio Casati, lui è a Russo in Val Onsernone e ovviamente anche lui avrà tante storie da raccontarvi. A presto, buona giornata!